O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché tu sei colui che viene a diradare le nostre notti, sei colui che trasforma la nostra notte in giorno. Ti ringraziamo perché spesso noi ci fermiamo nei nostri deserti e ci rintaniamo nelle nostre povertà e ci lasciamo crogiolare nei nostri fallimenti reali o apparenti. Grazie perché tu sei il Dio creatore che ci viene incontro e che vieni a ricreare in noi le condizioni perché la nostra vita possa diventare feconda. Ti lodiamo perché ci hai donato Gesù, e Gesù è il figlio amato che ci mostra il tuo volto, il volto della misericordia, dell'amore compassionevole che viene incontro e si china su coloro che sono nella desolazione, nella sconfitta. Signore Gesù, tu ti sei voluto fare ultimo, ti sei voluto fare figlio della maledizione, maledizione tu stesso, per assumere su di te tutte le nostre povertà e le nostre maledizioni e redimerle. Ti ringraziamo perché ci hai donato lo Spirito Santo e ci doni continuamente questo Spirito che è Spirito di amore e di vita. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare in noi, di liberarci dalle nostre paure, di sostenerci nel nostro osare riprendere il largo. Donaci di avere la fiducia in te, l'abbandono totale alla tua intraprendenza. O Maria, tu che sei la Vergine della fiducia totale, dell'abbandono senza mezze misure, insegnaci il segreto della tua semplicità filiale e della tua trasparenza virginale. Amen. Ho dato il titolo Prendi il largo perché mi sembrava il titolo più ovvio, se volete, di questo brano di Luca 5:1-11, e la collocazione è semplice: siamo ancora agli inizi dell'esperienza di Gesù, ricordiamo il capitolo 4 era caratterizzato dal battesimo di Gesù, Nazaret, la sinagoga, quindi il fallimento nella sinagoga, e poi dopo la sinagoga ecco che Gesù ritorna a Cafarnao è lì nella casa di Pietro, e poi finalmente ci ritroviamo qui sul lago di nuovo un'altra volta. Se in San Marco questa specie di ossessione del lago è molto presente, come se Gesù continuasse ad andare verso il mare. Ricordiamo che San Marco lo chiama il mare, il mare di Galilea, e allora Luca invece lo chiama lago di Genezaret. Comunque sia, il lago, il mare, è il simbolo dell'abisso, è il simbolo della, potremmo dire, caos primordiale. È lì che l'uomo si trova. Noi siamo sempre sul bordo dell'abisso, col rischio di tuffarci dentro e di caderci dentro, no? Ed ecco che Gesù viene a incontrarci lì. E anche Luca, pur parlando in un altro contesto, non è il contesto ebraico, e non è nemmeno ebreo, quindi non ha una cultura come quella di Paolo, e non ha neanche una cultura come quella di Marco, che era ebreo, era di Gerusalemme, e neanche di Matteo. E tuttavia c'è questa attenzione al lago, al mare e all'abisso. Cominciamo con leggere questo testo, che possiamo suddividere in alcune, anche qui, in alcune scansioni. i primi due versetti, l'ho intitolato Due barche ormeggiate sulla sponda, poi versetto 3, Salì sulla barca di Pietro, il versetto 4, Prendi il largo e calate le reti, e poi versetti 5 e 6, Sulla tua parola getterò le reti, una quinta scansione, un grande stupore, e sono i versetti dal 7 all'11, e poi i versetti, non solo i versetti 7, ma i versetti, no, no 7 e 10, e poi i versetti 7 e 9, scusate, versetti 10 e 11, sono Non temere, sarai pescatore di uomini, quindi per quel che sono riuscito a suddividere. Quindi abbiamo come sei quadri, San Luca descrive in maniera magistrale le cose. Cominciamo a leggere il testo e cercare di soffermarci sulle singole scansioni per cogliere che cosa ci vuol dire. Cominciamo a leggerlo. Un giorno, sarebbe bello leggerlo in greco, Luca comincia sempre così, e accadde che un giorno, quindi è sempre qualcosa che avviene in una maniera precisa, non è soltanto un giorno, no? Se diciamo un giorno, e avvenne che un giorno, mentre era ritto sulla riva del lago, notate bene che il testo parla appunto di Gesù che è ritto sulla riva del lago di Genesaret, e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva, i pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Cominciamo col soffermarci su questa prima scansione. Intanto ci si domanda, io vi domando, comincio a domandarvi, intanto pensiamo a il racconto di Luca non è semplicemente e non vuol semplicemente essere la relazione di un fatto veramente accaduto. Questo dobbiamo sempre dirlo quando noi leggiamo il Vangelo, ricordiamo sempre che Vangelo vuol dire buona notizia. Quindi prima ancora che una relazione di un fatto realmente accaduto, naturalmente anche questo, è già una rilettura teologica di questo fatto. E quindi è una rilettura dove si vuol cogliere, alla luce di Cristo risorto, quindi alla luce della Pasqua e degli eventi che sono accaduti dopo la Pentecoste, con la Pentecoste e dopo la Pentecoste, il senso di questo evento che viene narrato, se no ci fermeremo semplicemente a una cronaca, invece c'è molto di più. In effetti si può parlare, già Gesù è ritto in piedi, ricordate cosa viene in mente, ricordate l'Apocalisse, io mi trovavo nell'isola di Patmos, no? Per il Vangelo, dice San Giovanni, e nel primo giorno della settimana, il giorno che ricorda la Pasqua di Cristo, vidi Gesù che era ritto, in piedi. Gesù in piedi è già il simbolo del risorto. Gesù è già il Kyrios, è il risorto, è già il vivente, è l'uomo, è colui che, avendo affrontato la morte, è colui che dona la vita, sempre, già qui. Ed è curioso, immaginiamo, siamo sul lago di Genesaret, sul lago di Genesaret c'è tantissima gente che pesca, cosa può aver visto? È un luogo di pesca, è un lago molto pescoso, Genesaret, e certamente avrà visto chissà quanti pescatori. E intanto da una parte abbiamo la folla che pressa, la folla faceva ressa per ascoltare la parola di Dio. Ma che cosa vede Gesù? Vede due barche vuote, cioè intorno, in mezzo a tante barche piene, ci sono delle barche vuote. San Luca è maestro nel sottolineare queste cose, per esempio, ma non è solo Luca ma anche gli altri evangelisti. Gesù entra in una sinagoga, vide un uomo dalla mano inaridita, e uno dice, mamma mia, ma quanti uomini c'erano dentro con le mani buone, e lui va a vedere quello dalla mano inaridita. Oppure entra e vide una donna curva da 18 anni, ma tutte le persone dritte che c'erano vede la donna curva. Passa sulla strada, vide un cieco dalla nascita, ma insomma, ma possibile che... Cioè in fondo, ecco, qui ci troviamo di fronte alla oictirmonia, cioè a questo sguardo di misericordia, questo sguardo che sa vedere le situazioni che sembrano senza via d'uscita, senza speranza, è lo sguardo di Dio. Io penso lo sguardo, ma anche il pensiero di Dio, no? Quali sono le persone a cui Dio pensa di più? Dio è il misericordioso, a chi pensa di più? A quelli che sono i santi, ma i santi non hanno mica bisogno, stanno già bene. Io penso che Dio pensa e ha il suo cuore rivolto ai figli che aspettano, al figlio prodigo, al figlio che è ancora lontano da casa, al figlio che non vuole ancora entrare in questa porta, la sua porta che è porta di misericordia, la porta di casa, no? Capite? Cioè, è l'esperienza che quante volte ho fatto quando mi trovo a parlare a dei ragazzi che hanno vissuto la tossicodipendenza, mi trovo nella comunità di Suor Elvira, no? E intanto qualche ragazzo che dice Dio non mi può voler bene, Dio non mi può amare, e mi ricordo che un ragazzo ha detto, ma tu quanti fratelli hai? Sono io e mio fratello. Bene. E tuo fratello era tossico come te, anche lui si dedicava alla droga, anche lui aveva... lui era bravo, lui è bravo. E tua madre quando va a letto la sera a chi pensa, a te o a lui? Lui dice a me. Perché? Malgrado sei cattivo, proprio perché sei cattivo? No, proprio perché sono cattivo. E allora cosa credi che pensi Dio? Dio di tutti i suoi figli buoni pensa a quelli che sono in difficoltà. Il nostro Dio, guardate, che è il Dio delle notti. Ho già raccontato forse questa esperienza che ho vissuto quando sono stato in ospedale un paio di mesi fa ormai, a causa di problemi di cuore. Mi ricordo che ero andato per stare là un giorno e mezzo, e poi mi hanno trattenuto un po' di più. E dopo aver passato il primo giorno, al mattino del secondo giorno, mi sveglio e mi dico, e fu notte, e fu sera e fu mattino, primo giorno. E poi mi sono detto, ma fu sera e fu mattino, primo giorno. No, è sbagliata questa cosa qui. Ma come mai la Bibbia sbaglia così grosso? Quando uno si alza mattino cosa dice? Fu mattino, poi fu sera, non si dice più fu sera e fu mattino. Eppure per ben sei volte sulla Bibbia c'è scritto fu sera e fu mattino, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, sei volte. Quindi è un intenzionale, non è una... ma gli è scappato al compositore, a colui che ha messo insieme le antiche tradizioni, ha sbagliato. No, ma perché il nostro Dio è il Dio delle notti, è il Dio che arriva nelle nostre notti e le trasforma in giorno. È il Dio che è attento a tutte le situazioni di disagio che ci sono nel mondo. Ecco qui questo primo flash. Perché vede la barca di Pietro? Perché è la barca di uno che non ha preso niente. Stavano lavando le reti ma vi immaginate anche come lavano le reti i pescatori quando hanno pescato e quando invece non hanno preso niente. Penso che sono due atteggiamenti completamente diversi, no? Chi ha pescato bene ed è contento del bottino, certamente cantava, aveva l'animo sollevato, contento. Immaginate chi invece è lì a tirar via, magari anche le reti anche un po' strappata, e poi devi anche aggiustarla. Accidenti, quanto mai sono andato a pescare questa notte, chi me l'ha fatto fare, se stavo a letto era meglio, adesso cosa dirò a mia moglie, cosa do da mangiare oggi ai miei figli, cioè pensate un po' tutta una serie di cose per cui maledetto mestiere che me l'ha fatto fare, non lo farò mai più, ancora del tempo buttato via, ho toccato con mano la mia povertà, capite? E Gesù, notate bene, seconda scansione, salì su una di queste barche che apparteneva a Simone e pregò questi di allontanarsi un po' dalla riva. Sedutosi, si mise ad insegnare alla folla dalla barca. Allora notate bene, il perché sembra che Gesù sia salito sulla barca di Simone per ammaestrare le folle. Interessante, perché dice che la gente pendeva dalle sue labbra e era lì per ascoltare la parola di Dio. Quindi premendo, Gesù per parlare a questa gente, all'oclus, la folla, si sposta, e una piccola baia, immaginate, per cui la voce risuonando e le onde sonore della voce ribalzando sull'acqua arrivano alla gente seduta lungo il piccolo golfo. Ma in realtà c'è una scelta di Gesù, sale sulla barca di Simone, come vi dicevo, è la barca di chi non ha preso niente, è la barca di chi apparentemente ha fatto una notte in bianco ma senza nessun risultato. E poi ecco, è curioso che Gesù non dice nemmeno una parola. Io penso a una parola di circostanza, sai Simone, mi spiace di questa povera pesca, è andata male, ma vedrai che la prossima volta andrà meglio, ma capite che queste parole sono parole di circostanza, ricordate, assomigliano a quelle degli amici di Giobbe, no? Sono quegli amici che sono la piaga più penosa di Giobbe. Quando Gesù dice abbiate pietà di me, almeno voi amici miei, cioè smettetela di starmi addosso, cercando di capire il perché, il come mai, e siccome adesso ti consiglio, ti dico, capite, quando uno è nel dolore, magari è anche scocciato per le cose che vanno male, l'unica cosa che vorrebbe sentire è solo la vicinanza e il silenzio, e Gesù fa questo, è lì accanto a te in silenzio, quasi a condividere la tua situazione di affaticamamento e di stanchezza, è lì, sulla riva con te, seduto sulla barca con te. E sembra addirittura ignorare il problema, si mise ad insegnare alla folla dalla barca. Quindi abbiamo questa seconda scansione dove Gesù sembra al di sopra dei nostri problemi, sembra ignorare le nostre situazioni. Quante volte no, diciamo anche noi, Signore, dove sei? Tu non vedi quello che sta succedendo, tu hai in mente soltanto i tuoi programmi, dimentichi i nostri, e sembra che tu, siccome tu hai in mente di insegnare le folle, non ti rendi neanche conto, ma Gesù l'ha fatto apposta, è salito apposta nella barca di Pietro, di tutte le barche che avevano preso chissà quanto, è salito su quella di Pietro. E poi abbiamo la terza scansione. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca. Siamo alla terza scansione, che ho intitolato prendi il largo e calate le reti. Però non so se ci avete notato che è abbastanza strana questa cosa. Siamo partiti creando con tutta una... è come se Luca avesse creato tutta una tensione intorno alla parola di Gesù, no? La gente che pressa, sono intorno al lago, sono intorno a Gesù, vogliono ascoltare la parola di Dio, Gesù sale, comincia a parlare, noi lettori siamo lì e diciamo, bene, adesso mi piacerebbe sapere cosa ha detto. Non so se avete notato neanche una parola, ma cosa avrà detto Gesù? Finito di parlare, com'è finito di parlare? Non ha anche cominciato. ma San Luca come mai? Cerchiamo di andare con ordine, perché noi vorremmo subito arrivare alla soluzione, ma credo che la soluzione poi c'è. Gesù, dopo aver parlato, quindi in fondo, intanto ricordate la scansione precedente, no? Gesù sale nella barca e comincia a dire che cosa? Gli chiese di allontanarsi un po' dalla riva. Cosa vuol dire allontanarsi dalla riva? Vuol dire prendi le distanze dai tuoi fallimenti, comincia a guardarli un po' più da lontano. Perché se stai lì sulle tue reti non te la cavi più, non ne vieni fuori più. Vedete, Gesù è un sottile psicologo, no? Quando non c'è che se non piangere sul latte versato per versarne dell'altro. Continua a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. E c'è gente che passa tutta la vita a tirarsi dietro, ricordate lo stercoradio, no? Stercoradio è un animale che si tira dietro per la pallina col suo sterco, c'è una pallina. E allora, in fondo, che cos'è? Cos'è lo sterco? Lo sterco sono un po' tutti i nostri fallimenti. E quando tu te li tiri dietro continuamente, è chiaro che non te ne liberi più. Allora Gesù dice, spostati dalla riva. Ecco, comincia a spostarsi, lascia lì i tuoi fallimenti per adesso. Adesso prendi me nella tua barca. Allora, se lo prendi nella tua barca, Gesù comincia a dirti, prendere le distanze. Non esistono solo i fallimenti nella vita, esistono anche tante altre cose. E poi possiamo immaginare, se Gesù fosse stato lì sulla barca, se fosse stato lì sulla riva e Pietro era accanto, perché Pietro poteva ascoltare benissimo la predica anche stando sulla riva, no? Gesù si mette sulla riva, sta lì, predica e dice, intanto gliela faccio sentire. Ma voi credete che Pietro avrebbe ascoltato la predica? Certamente, avendo lì ancora le reti, l'orecchio sentiva la predica di Gesù. Figurarsi, era lì ancora con le sue reti e dire, ma accidenti, chi me l'ha fatto fare, ma perché? Perché è come quando uno va in chiesa, no? E si porta dietro i suoi problemi, no? Il prete ha un bel parlare, fare la predica, ma tu stai seguendo i tuoi problemi, sei entrato con i tuoi problemi, con le tue cose, con le tue paturnie, ed esci ancora con i tuoi problemi, domandandoti, ma che cosa ha detto oggi il prete? Boh, non lo so. E allora Gesù, salendo sulla tua barca, facendoti prendere le distanze dai tuoi fallimenti, dalla tua notte inutilmente spesa in tanta fatica, ti fa andare oltre, sali, e poi finita la predica, finito il momento della riflessione che lui voleva proporre, chiede di prendere il largo insieme ai compagni, di gettare di nuovo le reti. Anche qui è qualcosa di misterioso. Da quando in qua si pesca di giorno. Il nostro Dio però è un Dio che capovolge le cose. Per entrare nella terra promessa ti va a attraversare il deserto. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Ricordate, no? Salmo. È il Dio che viene a dire sia la luce, e la luce fu, ecco la prima parola. È un Dio che si fa attraversare le notti, ma è il Dio della luce. Quando noi diciamo il credo, anche se a noi magari non ce ne rendiamo conto, perché in fondo siamo ormai, quando diciamo il credo, abbiamo il pilota automatico, no? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, Dio da Dio, luce da luce. Ecco, è il Dio che è luce da luce, è il Dio della luce, anche se ci fa attraversare le tenebre, anche se non ha paura delle nostre tenebre e ce le fa attraversare tutte fino in fondo. E siamo quindi, è come se Gesù salito sulla tua barca ti offrisse un futuro. Prendere il largo vuol dire guarda che c'è ancora qualcosa, c'è ancora una grande possibilità, c'è un futuro davanti a te. Ma come? Il tuo futuro non è nella notte ma nel giorno. Tu non sei destinato ad essere quello che pesca nella notte, ma sei colui che pesca nel giorno. Il tempo in cui Dio ha vinto le tenebre, questo è il giorno. Quarta scansione, ed ecco la reazione di Pietro. Simone gli rispose: Maestro, lavorando duramente tutta la notte, non abbiamo preso niente. Questo il greco dice, lavorando duramente, cioè proprio essendoci affaticati tutta la notte in maniera pesantissima, non abbiamo preso niente. Ma sulla tua parola getterò le reti. Ma uno dice, ma che da dove viene questa fiducia di Pietro? Sulla tua parola? Guardate che fondamentalmente è la stessa parola di Maria, all'angelo Gabriele. Sulla tua parola, avvenga di me secondo la tua parola. Kata to remasu. E qui c'è epi to rematassu, è uguale. Stessa cosa, cambia soltanto una preposizione, ma il significato è lo stesso. Cioè mi appoggio sulla tua parola. E uno si domanda, e io mi domando, non so voi, ma quale parola? La parola che Gesù ha detto, prendi il largo, è questa la parola? Oppure quale altra parola? Ricordate che Pietro, suo malgrado, ha ascoltato la predica di Gesù. Quindi sembra che Luca non ci dica nulla della parola di Gesù, ma in realtà ci dice qualcosa. Di che cosa avrà parlato Gesù durante la sua predica? Avrà parlato delle nostre notti, dei nostri fallimenti, avrà parlato delle nostre fatiche spesso inutili e di come Dio si prende cura di noi. Non abbiate paura, non temete, pensate alle prediche di Gesù, non temere piccolo gregge, al Padre è piaciuto darti il regno, non avere paura. È Gesù che parla attraverso uno sguardo, dopo aver guardato con misericordia le persone. E allora, dopo aver ascoltato quello che Gesù ha detto, suo malgrado, perché non aveva niente da fare, doveva solo star lì, se avesse avuto le reti ancora, probabilmente, dopo aver ascoltato, Signore, ho ascoltato questa cosa che hai detto tu. È come se San Luca, senza dirci di che cosa Gesù ha parlato, ce lo dice qui. Perché Pietro, suo malgrado, ha ascoltato, ha dovuto ascoltare la parola di Gesù, e perché ce l'aveva lì sulla barca. Ed ecco che allora dice, vedi, la tua parola mi ha affascinato, le cose che hai detto mi hanno toccato il cuore, e dunque io proprio su questa parola, non solo sul comando, non perché tu me lo comandi, ma proprio perché ho fiducia in questa parola che tu mi hai detto, credo che sia una parola efficace. Ricordate il Salmo, no? Egli disse e tutto è stato fatto, nostro Dio è il Dio che dice e tutto è stato fatto. E sulla tua parola getterò le reti. È un'affermazione questa che credo riempia di gioia, perché ci mostra che Pietro è stato toccato dalla misericordia, e toccato dalla misericordia di Gesù comincia a fidarsi di Gesù. Quante volte anche noi ci domandiamo, ma allora, Signore, quando farai qualcosa? Non ci fidiamo ancora. Pensiamo al nostro cristianesimo, alla nostra Chiesa, 2000 anni di fatiche, di fallimenti. Stancano certo anche l'equipaggio più affiatato, quante tempeste, quanti naufragi, quante secche. Ma sulla tua parola, Signore, prenderemo il largo, getteremo le reti. Anche se ci saranno tempeste, con te noi saremo nella pace. Allora dobbiamo soltanto lasciar trasparire nella nostra vita la radice della carità. Chi è questa radice? Dove sta questa radice? È Cristo. È Cristo in noi, speranza della gloria, dice San Paolo. È Lui, se è con noi, Signore, se Tu sei con me, so che posso anche prendere il largo e buttare di nuovo le reti, perché Tu sei con me. Forse diciamo di saperlo, ma se ci manca la convinzione profonda, certamente non vediamo le risorse che Dio ha messo dentro di noi e che Lui ci dà soprattutto. Non è più la sicurezza di chi si fida di sé, ma è la sicurezza di chi si fida di un altro. Capite che è diverso, eh? È un altro tipo di sicurezza. È la sicurezza non di chi si sta lì a ragionare, ma di chi invece dice: Signore, cosa ho da perdere? Ormai non ho più niente da perdere. Sono sicuro che tu non mi deluderai, perché io, basandomi su me stesso e sulla mia perizia di pescatore, ho avuto tutto da perdere, ho perso tempo. È la parola che, così mi ricordo, che quando il Cardinal Martini, dopo anni in cui mi ha seguito un po' in questa avventura per venire al foyer, lui è stato veramente un padre che mi ha guidato pian piano, con pazienza, nel discernimento, per anni, e mi ricordo che finalmente nel novembre del 96 mi chiama e dice: ho qualcosa da dirti, se vieni ho qualcosa da dirti. Sono andato, ormai quasi non speravo più, dicevo: boh, cambierà parrocchia. Erano ormai passati 10 anni dalla mia parrocchia dove mi trovavo, quindi avrà una parrocchia nuova da darmi. E lui mi dice: allora cosa vorresti fare? E io gli ho detto: ma lei sa che cosa vorrei fare, ma qualunque cosa lei mi dirà io lo farò. E lui mi dice: sei sicuro? A quel punto non mi sentivo più troppo sicuro, perché dicevo: ma cosa sarà? E sapete, quando sei sicuro, ma puoi sentirlo da lui, è proprio così: sei sicuro? E questo uomo alto, anche seduto, eravamo seduti su due poltrone diverse, ma lui molto alto, dritto. E allora gli ho detto: lei padre è un biblista, le risponderò con un'icona biblica. E mi era venuta in mente questa icona biblica e mi sono detto: se Pietro, quando Gesù gli ha detto prendi il largo, si fosse messo a ragionare quante chance ho di prendere qualcosa e quante non ne ho, sì, no, io credo che sarebbe là ancora sulla riva del lago a fare i calcoli, io credo che bisogna buttarsi. E lui mi ha detto: credo che hai ragione, vai. Ecco, fu così, ed è per questo che sono qui, perché mi è venuta in mente quell'icona che a me è particolarmente cara. Poi ho saputo più tardi che, senza saperlo, avevo fatto anch'io gol, perché era la stessa icona che aveva colpito lui quando ha detto di sì al Papa per diventare, il Papa gli ha chiesto di diventare vescovo. E allora, ma io non lo sapevo, l'ho saputo dopo, molti anni dopo questa cosa qui. Però, ecco, è proprio questa sicurezza che non nasce dalla mia bravura, ma che nasce dalla certezza che tu comunque non mi deluderai. Ecco, questa sulla tua parola, è quella parola che, avendo ascoltato con attenzione, mi ha ridato la speranza. Questa parola che mi ha fatto cogliere che forse c'è ancora un futuro davanti a me, che non è finita. Capite la misericordia, no? Capite che non è semplicemente un venirti incontro quando sei nel bisogno, ma è un metterti in pista per un avvenire sicuro. Non so se sono riuscito a dare l'idea. E arriviamo alla quinta scansione, grande stupore. Gettate le presero subito una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora chiamarono i compagni dall'altra riva, dall'altra barca, perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi affondavano. È interessante, perché anche lì la situazione non sembra essere cambiata molto. Ma come, Signore? Non ho preso niente, adesso che le reti sono piene, se le barche affondano, perdo anche le reti. Capite che è un bel disastro. Quindi sembra che tu sei venuto a risolvere i problemi, ma li hai creati di più grandi, perché adesso è troppo pesce, cosa facciamo? Allora chiamano l'altra barca, e quasi è che le barche affondavano. E poi aggiunge, quasi affondavano, ma non affondarono. E poi si dice che le reti quasi si rompevano, ma non si ruppero. Anche lì, quindi per dire, c'è un quasi, arrivi quasi al limite, no? Anche lì come, Signore? Prima, adesso quindi rischio di perdere le reti e quindi anche il pescato. E poi in più, mentre prima avevo le reti, le ho portate a casa, adesso mi rischio anche le reti, in più la barca affonda, che cosa faccio? E quindi è interessante vedere che, qual è la soluzione, no? Chiamarono i compagni dall'altra barca. Cioè la soluzione è che se tu tieni per te il dono di Dio, se la tua misericordia non è partecipata, allora rischia di diventare veramente un altro flop. La misericordia non è un dono che tu ricevi per tenere per sé, ma è un dono da condividere. Devi chiamare quelli dell'altra barca. Devi metterti in comunione con gli altri, e quando tu condividi, allora si riempirono, vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: allontanati da me, perché io sono un peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la gran quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. È interessante anche questo, no? Come Pietro fa un'esperienza straordinaria. Aveva fatto l'esperienza del fallimento, adesso fa l'esperienza del salvato. Prima si sentiva un pescatore fallito, adesso si sente un peccatore salvato. Se è interessante anche la parola di Pietro: allontanati da me, perché io sono un peccatore. Perché allontanati da me? Ma perché Gesù è vicino. Gesù è vicino ai peccatori. Gesù non sta con i giusti, è colui che sta con i peccatori. È come se Pietro dicesse: Signore, tu sei un fuoco bruciante e io invece sono una povera paglia, se tu ti avvicini a me mi bruci, stai lontano perché io non sono degno, non sono un uomo degno della tua forza, del tuo amore, sono povero di tutto. Ma Gesù sta proprio con quelli che sono poveri, e si capisce perché Gesù è entrato proprio allora nella barca di Pietro e non nella barca degli altri. Perché Gesù vede il cieco sulla strada e non vede quelli che ci vedono. Perché Gesù vede la donna curva e non vede invece quelli che sono dritti. Perché Gesù vede l'uomo dalla mano inaridita e non vede quelli che hanno le mani che funzionano bene. Perché? Ma perché Gesù è colui che ha lo sguardo del Padre, colui che si china su chi si trova nella difficoltà, nel disagio, nella sofferenza. E poi la conclusione, siamo alla sesta scansione: non temere, sarai pescatore di uomini. Gesù disse a Simone: non temere, da questo momento, potremmo dire così più che sarai pescatore di uomini, perché il verbo pescare non è solo il verbo pescare, è un verbo particolare, il verbo che usa San Luca, è il verbo dei cacciatori che andavano a catturare le belve, gli animali, in questo caso i pesci, per fare l'allevamento, perché vivessero, no? Quindi andavano a catturare gli animali selvatici, allevavano i cinghiali, arrivavano anche, una volta c'erano tanti animali più selvatici di adesso, per allevarli, quindi per farli crescere, non per ucciderli, per ripopolazione. Quindi potremmo dire: pescherai gli uomini perché vivano. Ora gli uomini nel mare non stanno bene, non è il loro ambiente, capite? Siamo, come ricordate, la scimmia pescatrice di cui parla Trilussa, no? Questa scimmia che pescava, è un tale, dice: ma cosa fai? Li salvo dall'annegamento, ma capite, i pesci non annegano nell'acqua, no? Però gli uomini non sono nell'acqua. L'acqua è il simbolo, vi dicevo, del caos primordiale, è il simbolo del male, e quindi voi pescherete gli uomini, li tirerete fuori da questo elemento che è il caos primordiale, che è il male, perché possano vivere. Ecco la tua missione. Hai fatto esperienza di vita, hai fatto esperienza di misericordia, diventerai portatore di misericordia. Certamente non è una pesca, potremmo dire, concludendo, che non è una pesca che finisce, ma una pesca che comincia, no? Pietro credeva di aver cominciato una pesca, in realtà di aver finito una pesca, invece è una pesca che ricomincia. Ed è qui che anche noi possiamo domandarci che cosa dice a me questa parola e in quale maniera tocca la mia vita, no? Dopo aver visto cosa dice in sé, possiamo domandarci cosa dice a me. Dove io faccio esperienza della presenza del Signore, riesco a vederlo nei miei fallimenti? Quali sono i momenti in cui ho fatto esperienza più profonda, più viva di Gesù nella mia barca? Guardate che spesso sono quei momenti in cui io non avrei mai sospettato che lui fosse lì. Ricordate Marta. Marta Robben, dopo 10 anni di malattia, la grande scoperta che dice: ma veramente la mia malattia è la mia vocazione. È lì che sto scoprendo che Dio è qui, cioè Dio è con me, Dio è accanto a me. È il luogo dove faccio esperienza di Dio, esperienza di Giobbe. Pensate a Santa Teresina, l'esperienza della sua povertà, del suo nulla, dell'essere seduto alla tavola dei peccatori. Pensate all'esperienza di Giacobbe prima ancora, andiamo al capitolo 28 del libro della Genesi. Dio era qui e io non lo sapevo, lui stava scappando, fallimento su tutta la linea, fuga da casa, abbandonato dai suoi, sentirsi fallito dal punto di vista della fede perché ha tradito Dio, ha rubato una primogenitura che non era sua, ha rubato una benedizione che non gli competeva, e in quel momento Dio gli appare nella notte, la famosa scala di Giacobbe, e l'esperienza di Giacobbe è: come terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo. Quindi potremmo quindi domandarci utilmente quali sono le mie notti, quali sono le notti in cui io ho fatto esperienza del Signore, come Dio è venuto a rischiarare le mie notti ed è venuto, magari non intravedo ancora la luce, però comincio a vedere tante stelle. E allora sarebbe bello metterci qui e cominciare a, qui potremmo arrivare già all'orazio, alla preghiera, e guardare Gesù, contemplarlo mentre invita Pietro a condividere la sua missione, e quindi invita anche me. Cosa gli rispondo? Gesù che lava i piedi a Pietro, ricordate, è lì che in cui gli chiede di condividere la sua missione, e quando Gesù lava i piedi e dice: Pietro, è lì un po' restio, ma Signore, cosa fai? E Gesù dice: quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo, e adesso devi solo lasciar fare a me. Io ti chiedo di condividere, io lavo i piedi e anche tu li laverai. Io sono il vostro Signore Maestro e ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Quindi impara da me, io sono il misericordioso, l'oichtirmon, devi entrare nella oichtirmonia, anche tu devi diventare debole, fragile, anche tu devi diventare colui che si prende cura di coloro che soffrono. Devi avere un cuore capace di piegarsi e venire incontro a coloro che si trovano nella fatica, nella difficoltà. E quindi anch'io vorrei guardare Gesù e ascoltarlo mentre mi dice: fai come me, impara da me. Ecco, gli chiedo di sostenere la mia fragilità nel momento in cui cerco di prendere le mie responsabilità, in cui anch'io, dopo aver fatto esperienza di misericordia, dopo aver intravisto la misericordia, comincio a entrare anch'io in questa porta e portare altri in questa porta, che è la porta della misericordia, che è il cuore di Dio, che è il luogo dove si fa esperienza dell'amore, un amore che non conosce confini.